Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.
Chiara, buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Libri e Autori. Questa mattina abbiamo un gradito ritorno di una scrittrice aretina, amica di Radio Fly, molto più che scrittrice anche dobbiamo dire, che ci presenta la sua undicesima opera, il suo undicesimo libro, e do il buongiorno e un buon ritornata a Cinzia Della Sciana. Ciao Cinzia, buongiorno, bentornata a Radio Fly.
Buongiorno Giuseppe, ciao a tutti gli amici che si sono connessi con noi.
Allora, senti, undicesimo lavoro, dico così, io lo chiamo lavoro perché sono ovviamente... Innanzitutto partiamo dal titolo, Genio e regolatezza nel Rinascimento. Ti abbiamo lasciato con le discendenze impossibili, di cui io ho anche qui il libro.
La prova.
Ecco, ci dici che cosa, com'è stato questo passaggio da questi due personaggi del mondo? Sì, uno di allora e uno di allora, e sei andata nel Rinascimento. Cosa ci vuoi comunicare?
Intanto siamo sempre nella stessa epoca, diciamo fine 400, primi del 900. È solo che sono passata da uno sguardo tutto al femminile, che è stato il focus che ha così concentrato la mia attenzione, la mia indagine di lavoro in questi anni, sono passata invece a un mondo maschile, perché entro nel periodo della grande renovatio, che è appunto il Rinascimento, questa fattispecie che ha caratterizzato proprio l'Italia, e da lì è volata e da qui è volata in Europa, e mi concentro su figure maschili, e quindi sono dialoghi a due voci tra uomini che hanno, per così dire, monopolizzato l'attenzione del nostro Rinascimento. E perché tu dici sei passata a questa formula, genio e regolatezza? Perché magari siete abituati a sentire invece la formula genio e
sregolatezza. Sì, esatto. Manca una S, infatti.
Manca una S che fa la differenza. E questo genio e sregolatezza era il titolo di una ripresa in una commedia di Alessandro Dumas, padre, insomma, francese, ed era appunto la storia di un artista che legava la sua produttività a un'eccentricità anche morale, no? Quindi il concetto molto romantico, molto decadente, che l'artista è qualcosa in qualche modo fuori dai binari. E questo perché? Perché non siamo nel romanticismo, siamo nel Rinascimento. Il Rinascimento nasce con un principio fondamentale: la bellezza è legata alla regola. Ci sono dei principi di equilibrio, di armonia, che si trovano già nella natura, delle proporzioni che poi si sviluppano anche in una formula matematica, la famosa sezione aurea, per cui già in natura ci sono delle proporzioni che legano i rapporti del corpo umano, i rapporti dello sviluppo di una conchiglia, quale può essere il Nautilus, ad esempio.
Noi la mettiamo perché è proprio la copertina del tuo libro.
Esatto, e che danno il concetto di bellezza quasi oggettivo. Ecco perché ho detto che bisogna nel Rinascimento partire dal principio della regola per arrivare al principio della bellezza universale. Sì, la copertina, scusami, una parola la spendo volentieri, perché è stato un dono, una concessione del caro amico Enrico Borgogni, un fotografo aretino molto apprezzato, che ha fatto una fotografia, non una fotografia ma una radiografia di un Nautilus. Fa parte di una sua opera a tappe, questa è il terzo fotogramma, che si intitola La saggezza, e che praticamente ben si accozzava con questo trattatello a puntate di cui oggi parliamo.
Beh, ma insomma, stai unendo veramente tante cose, anche dalle misure del corpo umano con queste, che sono una perfezione, no? E ricondurle addirittura a questa radiografia. Senti, un tratto che mi pare di capire sia abbastanza in linea con la tua precedente letteratura è il confronto tra figure. C'è questo confronto, no? Mi ricordo Mad 24, che poi ne parleremo perché è una tragedia moderna. Anche qui c'è un confronto fra due figure, no? Discendenze impossibili, non solo. Ecco, anche qui prendi dei personaggi e li metti a confronto. Ce ne racconti un po' in un trattatella puntate, viene definito questo libro.
Sì, Mi piace ricordare che la scrittura teatrale ormai è, diciamo, lo strumento a cui sono approdata, che mi è molto congeniale e mi diverte molto questo fraseggio e questo contraddittorio, che un po', se vuoi, muto anche della mia professione forense, insomma, perché noi siamo abituati al confronto, come hai detto te, no? In contraddittorio. E questi sono tutti dialoghi a due voci, questa volta, ti dicevo, tra figure maschili, e facendone una carrellata, che poi si può leggere anche, ha una vocazione teatrale, ma si può leggere tranquillamente anche come una narrazione. Cominciamo da un dialogo che vede come protagonisti Lorenzo il Magnifico. Nessuno ha bisogno di inquadrare Lorenzo il Magnifico, insomma, il fautore, il mecenate del Rinascimento fiorentino, da cui poi prende vita tutto.
Quindi i personaggi sono comunque in terra toscana, maggiormente.
Sono in terra toscana, molti sono aretini, quindi vado fiera di questa cosa, di aver attenzionato il cosiddetto genius loci.
Ricordiamo, cioè, la natura poliziana, di Cinzia, comunque.
Sì, va bene, ma ormai sono stata affigliolata.
Affigliolata. E quindi, torniamo a Lorenzo il Magnifico.
Lorenzo il Magnifico lo faccio incontrare e scontrare con il suo acerrimo nemico, che era il Savonarola, no? Colui che è il predicatore, che fu poi messo a rogo, insomma, in piazza Signoria. Comunque, all'epoca in cui Lorenzo nel 1492 morì, chiamò il suo capezzale, questo è un episodio veramente occorso, frate Ieronimo, per ricevere l'assoluzione, dare la confessione, l'estremo sacramento e l'assoluzione. E qui le scuole di pensiero nella storia si sono divise. Ci sono i cosiddetti seguaci di Savonarola, i piagnoni, che dicono che non è stato assolto dal frate savonaroliano, e invece c'è un filone storico, che, insomma, ha degli autori molto molto fondanti, quali Ridolfi, quali Vettori, che dicono che invece ha raccolto la soluzione. Io trovo la mia soluzione a questo incontro-scontro. Proseguo poi con un nostro concittadino, Pietro l'Aretino, a cui va tutta la mia simpatia, ed è stato il simbolo, ed è il simbolo dell'uomo del Rinascimento, del personaggio storico. Oggi sarebbe veramente, insomma, un influencer, se si vuole, no? Oltre che un artista. Sì, lui si amava definirsi figlio di cortigiana con anima di re. Cioè, già questo la dice tutto, no? Nasce ad Arezzo, ma fa perdere le sue tracce ben presto, andrà a Roma, nella Roma papalina. Io lo faccio incontrare, infatti, con un Papa Medici, un Clemente VII, che ha subito poi il sacco di Roma, quello famoso, e lo faccio incontrare e poi alla fine scontrare, perché il Papa chiederà a Pietro Aretino alcuni consigli su come affrontare la questione luterana.
La dottrina luterana si chiamava così? Cinzia.
La questione luterana. La questione Lutero. Lutero, sì. Ora non addentriamoci in particolari, che, insomma, ci portano lontano. E appunto il nostro Pietro darà alcune definizioni su quello che è Lutero, e inneggerà alla libertà, se si vuole, all'affrancarsi dalla pedanteria. E lui dice: io sono un uomo, mi piace, guarda, se vuoi leggerti proprio velocissimamente un passo che è carino, e così è quello con cui tappa la bocca al Papa, che gli dice: ma non sei nulla. E lui risponde: io sono un uomo libero per la grazia di Dio, e lo ripeto, non mi rendo schiavo dei pedanti. Bastami il genio mio indipendente. Ad altri lascio folleggiare la purezza dello stile e la profondità del pensiero. Mi dicono che io sia figlia di cortigiana. Non mi cale, perché ho un'anima di re. Io vivo in libera libertà. Dall'inchiostro all'incostro tutto è gaudio per me. Per la qualcosa sono io uomo felice. E, insomma, direi che questo piglio e questo cipiglio del nostro
risoluto,
Pietro,
risoluto
ma sì, con il quale rivendica l'idea di libertà, che è un'idea che fa sempre parte del Rinascimento, e però deve essere incardinata in quelle che sono le regole, per poi passare a un'altra figura fondamentale, il nostro perché è nato in terra comunque aretina, Michele Agnolo di Buonarroti, Caprese e la sua Pata, però voglio dire,
Michelangelo, no?
Michelangelo. E con chi lo metto a confronto? Con un suo prodotto, la sua statua più famosa, se si vuole, il Mosè, quello che fa parte del complesso della tomba di Giulio II, il Mosè di cui è famoso l'episodio che è un prodotto così eccelso che esce dalla mano del suo scultore, che il suo scultore Michelangelo, guardandolo, dice: ti manca giusto la parola, perché non parli? E gli scaglia il famoso mazzuolo di cui resta ancora l'offesa nel ginocchio della statua. Allora io le faccio incontrare e anche qui, così può essere carino, l'inizio di quando si incontrano, ma giusto per capire che ritmo ha il libretto, gli episodi. O tu che sei il dramma della vita mia, dimmi, perché non parli? Io sono te. In vero non sono Mosè, altro non sono che te, Michele Agnolo di Buonarroti, colui che si fu nomato per indicare cosa celeste e divina, più che mortale. E poi vanno avanti fino a che il Michelangelo gli dice: chi sei te dunque al Mosè? E lui risponde: io sono l'autorità, il fattore, sono figlio più che di mia madre di un faraone. Sono lo stridente incrocio di due mondi, un patriarca ebreo intimamente pagano. Io sono la legge e l'audacia, l'autorità e l'eresia, il Dio che dona e il Dio che toglie. Sono l'estasi e il tormento, sono te che ti specchi in me. E così va avanti.
E così va avanti.
E questo è il terzo episodio. Andando ancora avanti, arriviamo a un aretino, a retinissimo, il nostro Vasari, di cui quest'anno ricorre il 450° anno.
E con chi lo mette a confronto?
E lo metto a confronto, vado a ripescare uno che è fuori ovviamente del Rinascimento, con Mecenate, un altro aretino, è famoso insomma Mecenate perché fu il protettore delle arti, e immagino che su un colle aretino a Castelsecco i due si incontrino, perché il Vasari sta cercando un'anima che vaga e che è appunto il Mecenate, perché vuole fare una riedizione del suo grande trattato, perché è il primo uomo che parla di storiografia nell'arco della storia, è appunto il Vasari, che scrive delle vite, le vite degli eccelsi uomini artisti, pittori, scultori, e quindi le faccio incontrare e vedremo poi che il Mecenate non gli garba, per dire la toscana, tanto
non è molto
convinto,
il
Vasari. No, non gli garba. Finisco poi fuori di terra d'Arezzo con una puntata un pochino, diciamo, fuori anche dal Rinascimento, perché siamo nel 1582, quindi siamo già in epoca, però faccio parlare il Tasso con il suo genio, riecheggiando l'operetta morale di Leopardi, e lo faccio diciamo incontrare immaginando una questione particolare, che è quella: il 1482 viene per la prima volta messo a punto e messo in vigore il calendario gregoriano. Non si può immaginare che il calendario che tutt'oggi usiamo, non si può immaginare quali problemi crea con il tempo questa introduzione di calendario nella storia, e quale quindi follia faccio percorrere al Tasso, che si vede sventrato per effetto di alcuni calcoli di giorni di storia che vengono sottratti pur di far tornare il calendario.
Qui unisci anche, ci scrivi, di chiara ispirazione leopardiana, lo porti direttamente ai Leopardi.
No, perché tra le operette morali dei Leopardi c'è quella proprio del Tasso,
il suo
genio, quindi non poteva attribuirmi, insomma, voglio dire, è una citazione, quindi non è che mi sono inventata Tasso genio, ho detto di creare ispirazione leopardiana.
Senti, però per tornare al titolo, genio e regolatezza, in questi cinque
episodi,
ecco, il tratto...
Se fosse un film sarebbe un film episodi.
Sì, però il tratto che li deve unire sono genio e regolatezza.
Sì.
Sono queste le linee guida che poi ti portano in questo nel Rinascimento, in quello che è stato questo periodo di Rinascimento. E sono queste le linee che uniscono questi personaggi.
E quindi te mi vuoi chiedere in buona sostanza tra le righe che cos'è il genio secondo me?
Sì, esatto.
Ma guarda, io
in forma cauta te lo chiedo, perché
sì, infatti io vedevo la tua, come dire, prudenza
parlare con la scrittrice Cinzia
no, non con la scrittrice, con parlare fare con Cinzia, che è molto più indicativo, insomma. Io sono Cinzia, mi piace insomma essere individuata con il nome, non per titoli o insomma o ruoli. E dicevo, la concezione di genio è qualcosa che sfugge, no? Non c'è una definizione scientifica di genio, tant'è che io in fondo al libro, per poter spiegare questo concetto di genio, ho inventato un dialogo, diciamo una lezione post rinascimentale, in cui mi immagino a scuola un professore che parla con i ragazzi, gli dice: ragazzi, oggi cambiamo argomento, usciamo un po' da quelle che sono le linee guida che mi impongono, parliamo del genio, del concetto di genio, soprattutto nel Rinascimento. E qui, ragazzi, prof, ci dica, ma allora com'è? Come in Amici miei, perché ricordiamo che in Amici miei c'è una definizione geniale di genio. Che cos'è il genio? E quando il Perozzi trova una soluzione a un problema. E il genio viene definito come fantasia, intuizione, colpo d'occhio, rapidità di esecuzione. Io dico che questa è una definizione
Proprio calza pennello,
direi efficace. Quindi il prerequisito del genio è sì l'intelligenza, ma come poi insomma abbiamo così tratteggiato sotto il display, no? che manda
nel banner,
pensiero e fantasia, che sono uniti nel genio da un click che fa sì che si supera, no? L'intelligenza, che è un prerequisito, dicevo, e partendo da quella si trova un'abilità di produzione grazie a qualcosa che va oltre pensiero e fantasia insieme.
Bene, allora undicesimo libro di Cinzia Della Sciana, Genio e regolatezza nel Rinascimento. Cinzia, se lo puoi far vedere, te lo mettiamo qui, questa immagine
qua.
Così che insomma...
Black and white,
ma è un'immagine che insomma, come ha spiegato Cinzia, ci dice tante cose. Senti Cinzia, noi però dobbiamo dire anche un'altra cosa. Io qui dei libri, partendo da Gutta Cavat, si dice così, ma non solo, c'è l'altro, Solfeggi, alcuni dei libri che Cinzia è venuta qui da noi a presentare, e ce n'è una in particolare che adesso mi va di dirlo, perché
dicono,
tra pochi
ragazzi,
giorni
spoileriamo.
La spoileriamo, perché meglio occasione di farla, miglior occasione di farla qual è, insomma,
lanciamola.
Ma 24, esatto, una tragedia moderna che Radio Fly ha l'onore poi di presentare con un radiodramma, ma lo faccio raccontare a Cinzia.
Sì, Mad 24 è stata una produzione del 2022, produzione, diciamo, un test del 2022 come edizione, ma ancora ha una sua attualità, perché la portiamo in giro nella sua riduzione teatrale con le sonorizzazioni di Roberta Vacca, e insieme appunto alla voce di Roberta e alla voce di Andrea Matucci abbiamo fatto molti reading scenici, fino a che ci è venuta così l'ispirazione di fare proprio un radiodramma. E quindi che cos'è il radiodramma?
Intanto diciamo subito che sarà in radio, no? È un dramma raccontato in radio e pacchettizzato, diciamo così, messo in formato radiofonico.
Il prodotto, invece che vederlo, lo ascolterete grazie a Radio Fly, che ha diciamo fatto un'opera eccelsa, insomma, di registrazione, e saranno protagonisti di questa diciamo avventura, mi piace chiamarla avventura perché è stata così, no? Questo incontro in radio, le registrazioni, e la voce nella radio è qualcosa che evoca, suggestiona e che, se si vuole, depura dall'immagine e ci fa concentrare ancora di più sul significato della parola e sulla forza della parola stessa, che acchiappa le altre parole, e in questo caso è unita anche a degli effetti sonori e delle musiche. E ci sono insieme a noi le voci, vogliamo ricordarlo, di un coro molto importante a Retino, l'ensemble vocale Castalia, diletto dal maestro Eugenio Dalla Noce, che si è prestato appunto a fare delle terzie vocali durante la registrazione. Quindi io spero che chi si metterà all'ascolto di questo radiodramma, che andava di moda tanto tempo fa, era uno strumento molto usato quando non c'era la televisione, però ecco, Io spero che questa sfida, insomma, sia una sfida che venga raccolta, e penso che con possiamo dirlo quando
sì,
abbiamo
sì.
pensato.
Ho lasciato a te proprio okay. questo onore.
Abbiamo pensato che il prodotto vada in onda proprio per la giornata mondiale della donna, per la celebrazione della donna, visto che si tratta di una tragedia moderna di una mistica del 600. Questa Maddalena 24 al secolo Apollonia 24, un personaggio straordinario che nel 600 riuscì a non essere moglie, madre, suora, santa, ma allo stesso a realizzare tramite la sua libertà di religione una casa, se si vuole, per poter accogliere un oratorio le donne pericolanti in un'epoca in cui si rischiava l'eresia. E perché un dramma? Perché ancora resta il modo migliore di rappresentare un conflitto. E in una dialogica, in una drammaturgia teatrale, questo ha la sua portata, ha la sua forza.
E io vi diciamo subito che andrà in onda l'8 marzo alle ore 11:05, e io vi consiglio, chi ha questo libro di Cinzia, se non l'avete, vi consiglio di prenderlo, perché vi consiglio di ascoltare questo radiodramma attraverso le nostre frequenze, i nostri canali, e magari facendovi aiutare anche, aiutandovi anche con la lettura di questo libro, o altrimenti ve lo ascoltate a occhi chiusi. Ve lo consiglio perché Cinzia, Roberta e anche il coro hanno fatto veramente un lavoro strepitoso e vi portano in questo racconto, in questo libro, in una maniera che probabilmente vale veramente la pena di provare.
È un percorso, cioè, no?
è un cammino interiore
che
si può anche percepire veramente qual è il modo di leggere una cosa e anche di ascoltarla. È veramente un'emozione unica.
Poi
ve lo
in
dico,
un'epoca in cui vanno molto di moda gli audiolibri.
Esatto, allora noi ci abbiamo provato.
Noi
no?
abbiamo fatto un radiodramma, che è una forma invece di uno strumento, insomma, una forma che ha la sua dignità.
Ecco, nei social non c'è il video, ma noi il video ci sarà, ovviamente il podcast, ma ci potremo mettere anche uno speciale servizio con il dietro le quinte, se
tu, sì,
perché durante la registrazione ovviamente è anche bello capire che cosa
questo è un sopra le quinte.
Sì, bene, allora, per tornare al tema, ringrazio Cinzia Della Sciana. Il libro, vi ricordo, l'undicesimo libro, Genio e regolatezza nel Rinascimento, questo trattatello, questo termine che trovo nella...
Sì, perché voglio dire, un trattatello, mi prendo giustamente in giro, insomma, l'ironia...
Sì, però sempre con la rigorosità di Cinzia,
sì,
Della Sciana.
No, ma l'ironia deve essere, insomma, il fil rouge che conduce. Mi piace, se permetti, Giuseppe, ricordare che il libro, oltre ad avere la prefazione di Cristiana Vettori, che è una critica letteraria molto apprezzata, ha anche una introduzione di Marco Casucci, che è il vicepresidente del Consiglio regionale, e avrà il suo battesimo proprio nella sala celebrativa del Consiglio regionale della Regione Toscana, perché è stato attenzionato proprio per il richiamo alla terra toscana del Rinascimento, alla regione. E quindi, insomma, è così, è un orgoglio che mi piace condividere con Arezzo, perché molti personaggi sono aretini, con la Toscana perché il genius loci ci è proprio, e quindi facciamo questa avventura insieme.
Bene, ricordiamo Edizioni Helicon, è importante il libro, e quindi grazie a Cinzia Della Sciana e grazie soprattutto per essere venuta qui a presentare questo tuo libro. E
grazie a voi per l'attenzione, a Giuseppe che mi sopporta in maniera così mirabile.
E noi vi ricordo ancora un'ultima volta, 8 marzo ore 11, il radiodramma che Mad 24, sempre di Cinzia Della Sciana, con Roberta Vacca, il coro. Ciao Cinzia, allora al prossimo.
Un abbraccio a tutti.
Alla tua prossima creazione.
Hai ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.